C'è una cosa che volevo parlare. Il primo punto è che Erdogan si è un po' scocciato dall'Europa e dice, leggi il titolo del giornale che c'è lì, Reuters.
Reuters. Turkey could part ways with Europe if necessary, Erdogan says.
Allora, Erdogan dice, la Turchia potrebbe separarsi dall'Europa se necessario, part ways, andare in due direzioni diverse. Quindi, questa è una notizia, i giornali europei quasi quasi non ne parlano, ma questo è perché non gli conviene, perché se Erdogan si separasse dall'Europa sarebbe una bomba grandissima, cioè, l'hanno accontentato in tutto che hanno potuto, perché non possono fare a meno della Turchia, la NATO non può fare a meno della Turchia. Che la NATO è lì attaccata alla Russia, Mar Nero, Russia, e non possono permettersi che la Turchia si metta insieme alla Russia, non se lo possono permettere. E lui è lì che controlla lo stretto del Bosforo, lì tra Istanbul e la Turchia, lì. E allora diciamo una nazione assolutamente strategica. Però
E perché adesso?
l'Europa, proprio non gli, Erdogan non piace proprio all'Europa.
Perché Erdogan sta pensando di prendere una direzione diversa? Perché?
Ma lui è offeso, perché l'Europa non ha ancora accettato la Turchia nell'Europa, nella Unione Europea, nonostante ci sono tantissimi milioni di turchi in Europa, però più turchi vengono in Europa e meno li vogliono, per il fatto che sono islamici, cioè islamici nel senso che, sai, c'erano le tradizioni, loro si riuniscono i loro villaggi, eccetera. E, insomma, non, la multicultura non funziona, non ha mai funzionato, non funzionerà mai. Perché quando si fa la multicultura in modo politico non può funzionare. O è volontario o non funziona. E quindi volontario c'è solamente in Cristo. Ma qui invece in Europa voglio mettere delle leggi. E poi il secondo motivo è che Erdogan ce l'ha con l'Europa perché l'Europa vuole escludere la Turchia dalla via della seta, sai, la famosa via?
Sì,
La via che parte
dall'Oriente all'Occidente.
sì, proprio dalla Cina, a partire dall'India, qui stiamo parlando quella della Cina, che la Cina finanzia, paga tutto. E però vogliono fare la via della seta per andare dalla Cina all'Europa, però fanno un giro un po' complicato per evitare la Turchia. Lui non gli sta bene questo. Già di proposito ci evitate a noi. Noi siamo nella NATO e vogliamo entrare nell'Europa. Adesso Erdogan minaccia di prendere una via diversa dall'Europa, di staccarsi. Minacce.
E la via diversa quale sarebbe?
Beh, sto parlando la via della seta e sto parlando
No, 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 no,
politicamente.
politicamente.
Politicamente dice, in inglese com'è che dice? Turkey could part ways with EU if necessary. Part ways potrebbe dividersi, al bivio andare in direzione diversa. Ora, la via della seta è un'altra cosa.
Sì.
Via diversa è una cosa che terrorizza l'Europa e la Russia.
È la Russia.
Non c'è altra via diversa.
Sì.
Cioè, non è che la Turchia può stare da sola. Nessuno può stare da solo in un mondo globalizzato. Devono fare affari, commercio, e nessuno può stare da solo. E allora se si stacca dall'Europa, ed è questo che lui sta ventilando, sta accennando, perché l'unica altra direzione è la Russia, e questo terrorizza l'Occidente, è una minaccia spaventosa per l'Occidente, la Turchia andare dalla Russia. Sappiamo dalle profezie che avverrà. Dimmi.
Sì, quello voglio chiederti, cosa pensi che succederà alla fine? Come sarà? E
Alla fine la Turchia andrà dalla Russia, secondo le profezie.
quale profezia?
Ezechiele, capitolo 38, dall'1 al 6, dice che la Turchia va con Magog Russia. È solo che i poveri ignoratori occidentali ignorano la Bibbia, non sanno queste cose. Noi siamo passi in avanti, sappiamo quello che succederà domani, e loro non sanno neanche che è successo ieri, che non studiano neanche la storia, questi qua. Va bene?
Sì,
E questo qua
purtroppo.
potrebbe sconvolgere il blocco occidentale anti-Russia, perché che adesso il blocco occidentale hanno trovato la loro bandiera per difendere l'Ucraina, che non gli interessa niente dell'Ucraina, però la usano come scusa per salvare l'Ucraina democratica, e tutto è tranne che democratica da quando ci sono questi neonazisti al governo. Ora, l'unica altra direzione quindi è per la Turchia andare nella saccoccia russo-cinese. E la, diciamo, l'Europa non è molto contenta di far passare la via dalla seta, che per l'Europa partirebbe dall'India, per la Cina partirebbe dalla Cina, e stanno litigando come al solito, una lite, botte da orbi, politicamente parlando, tra orbi ed egoisti, ognuno la vuole a modo suo, tutti vogliono essere il centro, cominciare con Erdogan, cominciare con la Cina, cominciare con Bruxelles, tutti la vogliono a loro modo. E sappiamo che nessuno di loro la spunterà, perché torna Gesù, inizia il regno di Dio. E comunque è una cosa che fa paura all'Europa, non l'hanno detto ancora, però te lo dico io, è che Erdogan potrebbe bloccare la via della seta. Lui quando le cose non vanno a modo suo, lui blocca le cose, lui cambia le cose, lui interrompe i dialoghi, lui fa quello che gli pare, insomma. Va bene. Quindi alla prima lite lui cosa fa? Blocca la via della seta. Dice, o fate così, sennò io... Cioè, o la Svezia fa quello che vuole Ankara, la Turchia, o altrimenti lui mette il veto e la Svezia non entra nella NATO. Tutti nella NATO. Oh! Come? Ricatto! Lui vuole che i suoi avversari politici che si sono rifugiati in Svezia glieli rimandano indietro, così che li torturano, li ammazzano, li mettono in prigione. Gli danno 250 anni di prigione a testa, insomma, cosa così, no? E allora la Svezia era quasi contenta di darglieli, però c'è stato il tribunale svedese e gli ha detto no, non è giusto che glieli date così. Insomma, è un caos a questo punto. Quindi a far passare la via della seta in Turchia, l'Europa ha terrore, perché Erdogan alla prima lite la chiude. E lui dice, ah sì, e noi gli giriamo intorno, la Turchia, andiamo dall'altra parte. E questo è quello che succede. Poi c'è un altro giornale qui, Lanza, cosa dice? Mali,
Burkina Faso e Niger firmano un'alleanza militare.
Oh, ok, questa è un'altra grossa notizia. Cioè, perché l'Occidente, la Francia in testa, minacciavano di fare la guerra, mandare i militari contro il Niger, che ha fatto un colpo di Stato, che poi non è un colpo di Stato, è una rivoluzione di popolo. E però per loro è colpo di Stato, perché loro sono lì che succhiano i soldi, la Francia e l'Occidente. Ma per il Niger invece è una rivoluzione, tutto il popolo al 100% dietro questo colpo di Stato. E la Francia dice no, deve tornare a democrazia. Democrazia per loro vuol dire che ritorni il pupazzo presidente pagliaccio burattino della Francia, che teneva tutto sotto controllo tramite i media e l'esercito. Or solo l'esercito adesso si è ribellato, e adesso la Francia è nei guai.
Quindi questa alleanza militare tra i tre paesi è praticamente contro la Francia? Un'alleanza contro la Francia.
All'America sotto banco non lo dicono, ma siccome sono già cominciati gli atti di terrorismo, cioè sono esplosi atti di terrorismo che hanno ucciso dei militari del Niger. Quindi sono arrivati solo dei terroristi, Al-Qaeda, ISIS, che questi, quando l'America ha bisogno, questi arrivano a fare atti di terrorismo. C'è la CIA di dietro, no? E allora questi qui, le ISIS e Al-Qaeda, hanno ucciso molti, molti militari. Non possono mandare l'esercito americano, e allora mandano i terroristi, la CIA, un po' come hanno fatto in Ucraina, no? Ma dietro c'è sicuramente la CIA. L'America lavora sporco come al solito usando la CIA. La Francia è lì che morde il freno, vorrebbe mandare i suoi, la legione straniera lì a riprendersi tutto sotto controllo. Non può perché c'è la Russia adesso. La Russia ha detto così che sosterrà questi colpi di Stato. Mm-hmm. E allora la Francia adesso contro la Russia è troppo grossa la Russia. La Francia non ce la fa contro la Russia. Ecco, contro questi stati africani è un gioco da ragazzi per la Francia o l'Inghilterra. O, vanno lì quattro aerei supersonici, fanno tutto. Però adesso la Russia ha detto che è disposta gli armamenti a queste nazioni povere che non hanno soldi, è disposta a regalarglieli. Quindi la Francia dice, qui siamo sum fregué, siamo fregati, francese, no? Caspiterine sum fregué, acipicchie. E allora la Francia si è fermata. È lì che manda maledizioni, che loro hanno fermato la democrazia. La democrazia sono bambini di 10 anni che scavano nelle miniere, guadagnano $0.50 al giorno, bambini di 9 anni, 10 anni, e la democrazia. Quindi questi sono mostri del diavolo travestiti da politici, l'Occidente. Bene, comunque, la Bibbia. Chi la sa leggere, chi sa leggere le profezie, sa che era scritto che queste cose dovevano succedere. Sto parlando che questo giornale che dice che Burkina Faso, Mali e Niger, 3 nazioni che hanno fatto 3 colpi di Stato ultimamente, hanno firmato un'alleanza militare con la Russia che li sostiene. La Bibbia lo diceva questo. Adesso tu mi chiederai dove.
Ecco, dove?
Diceva la Bibbia che questo sarebbe successo, non parlava del Burkina Faso, Niger, ma che sarebbe successo questo in Africa.
In Africa?
In Africa, sì. Mi aspetto anzi che altre nazioni si liberino del giogo e dell'influenza delle potenze occidentali e seguano il loro esempio. Comunque io mi aspetto altri colpi di Stato in Africa. Non c'è niente che le potenze occidentali possano farci, perché la Russia adesso è lì a sostenerli. L'Occidente li combatterà usando i soliti burattini, come detto l'ISIS, Al-Qaeda, i cosiddetti terroristi. L'Occidente userà questi, ma c'è sempre la malefica CIA di dietro. E alla fine gli occidentali saranno buttati fuori, lo dice la Bibbia, perché ha profetizzato che alla fine, dopo difficoltà, alla fine la potenza russa, cioè Magog, la Bibbia diceva che sarebbe cresciuta sempre di più, si sarebbe impossessata anche dall'Africa.
E dove è scritto? Quali scritture sono parlando di questo?
Allora, vai a Daniele 8.
Daniele 8?
Sì, Daniele 8, 8 e 9.
8 e 9. Il capo si inrobustì, ma quando fu al culmine della sua potenza, il suo gran corno si spezzò. Al suo posto spuntarono 4 grandi corna. Verso i 4 venti del cielo. Da uno di essi uscì un piccolo corno che si ingrandì enormemente in direzione del mezzogiorno dell'Oriente e del paese splendido. Daniele 8, 8 e 9. E dove parla qui dell'Africa?
Il verso 9.
Il capo si inrobustì, ma quando fu al culmine della sua potenza, il suo gran corno si spezzò e al suo posto spuntarono
verso 9.
A verso 9.
Cos'hai letto? L'8?
8.
No, 9.
Da uno di essi uscì un piccolo corno che si ingrandì enormemente in direzione del mezzogiorno dell'Oriente e del paese splendido.
Allora, il mezzogiorno cos'è? Il sud?
Sì.
Va bene?
Sì, sì.
Il sud è mezzogiorno. Quindi infatti nella Nove Diodati dice sud, est e il paese splendido. Se leggi nella Nove Diodati. Qui quando dice il mezzogiorno, il sud, sta dicendo l'Africa. In base a questa profezia che l'abbiamo spiegata nel corso biblico, la spieghiamo di nuovo?
Sì, sì, sì.
Guarda, qui ho preso una cartina perché sapevo che dovevo spiegarlo questo. Ho messo una cartina che l'abbiamo messo sulla radio, vero?
Sì, e anche sulla pagina radio.
Ecco,
sì.
Sulla radio, lì vedete sulla radio una cartina del Mediterraneo, fratelli, che c'è anche una bussola. E con il verso Daniele 8:9, da essi uscì un piccolo corno che si ingrandì enormemente. Allora, il piccolo corno qual è? Il verso precedente, Daniele 8:8, dice il capro si robustì. Il capro, abbiamo spiegato nel corso biblico, il capro è la Grecia. La Grecia che vince la Medio Persia, qui facciamo un salto indietro nella storia. E al culmine della sua potenza il suo gran corno si spezzò, cioè il capo era la Grecia, il gran corno era Alessandro il Grande, e quando era nella sua potenza Alessandro il Grande vinceva tutto e tutti, morì giovanissimo, e al suo posto spuntarono quattro grandi corna. Cioè, infatti, questa, diciamo, basta leggere l'enciclopedia storica, te lo spiega, ti conferma questa profezia, che è una profezia di Daniele 550 avanti Cristo, adempita nel 300 avanti Cristo. E allora, quando Alessandro morì, spuntarono altre corna, altri, diciamo, quattro re che presero il suo posto. Questa è storia, quindi non c'è contraddizione, non c'è discussione, questa è storia. Quando la Grecia conquistò il mondo, Alessandro il Grande subito dopo la conquista morì, giovanissimo, 30 rotti anni aveva. E allora lui disse che il più potente poteva prendersi il regno, lui disse, a chi lascia il tuo regno? Al più potente. E allora questi quattro generali non volevano farsi la guerra e alla sua morte decisero di dividere l'impero di Alessandro, che è tutto il mondo, non c'era bisogno di farsi la guerra, che poi se la fecero dopo la guerra. Comunque, divisero l'impero di Alessandro il Grande, ma questa è storia, lo sappiamo tutti. La Grecia fu divisa in quattro aree, che è Egitto, Siria, Turchia e Grecia. Quindi l'Egitto rappresenta l'Africa e il sud dell'Africa, la Siria rappresenta il Medio Oriente, la Turchia rappresenta l'Asia Minore, quindi che si chiamava Asia Minore, adesso Turchia, e poi la Grecia che rappresenta l'Europa.
Okay.
Allora, questa profezia bisogna discernere cosa significa, perché dice da uno di essi, cioè da uno di questi corni, da una di queste quattro nazioni, Egitto, Siria, Turchia, Grecia, da uno di questi qua uscì un piccolo corno che si ingrandì enormemente in direzione del mezzogiorno, sud, oriente, Siria e Turchia, e paese splendido Israele. Quindi qui sta parlando dell'anticristo.
Il piccolo corno?
Piccolo corno è l'anticristo, lo si capisce dal capitolo. Piccolo corno è l'anticristo.
Anche se l'anticristo è molto dopo l'impero greco.
Certo, sì, ma quando l'impero greco si è suddiviso in quattro regni, da uno di questi corni, uno di questi regni, verrà l'anticristo,
verrà.
Non è ancora arrivato.
Sì, okay.
Ecco. E allora qui c'è la cartina per aiutarci a capire da quale corno, quale nazione di queste quattro, Egitto, Siria, Turchia e Grecia, verrà l'anticristo. Ce l'ha la cartina davanti a te?
Sì, e ce l'abbiamo sulla pagina radio, fratelli, apritela anche a voi.
Allora, questa profezia che è molto, è sempre stata chiusa per 2500 anni, è stata, il Signore, lo Spirito Santo l'ha aperta ultimamente, va bene? A chi capisce le profezie. Allora, si interpreta nel seguente modo. Bisogna capire, perché qui Dio parla in enigmi. Da uno di essi uscì un piccolo corno.
E da quale?
E capite, è scritto in un modo che, diciamo, il mondo non deve capire. Mm-hmm. Devono capire solamente i saggi. Come dice Daniele 12:10, dice gli empi, i malvagi non capiranno, ma capiranno i saggi. Sigilla la profezia, Daniele. Allora, la profezia adesso non è più sigillata. Allora, qui abbiamo, ho messo tre frecce qui, un po' confuso, ma insomma ho cercato di fare del mio meglio. Le vedi le tre frecce?
Sì.
Ecco. Allora, dobbiamo capire quale di queste tre corna, queste tre direzioni, queste tre nazioni, uscirà a piccolo corno l'anticristo. Allora, cominciamo per eliminazione. Allora, secondo te, Angela, potrebbe uscire dal corno che va verso il sud?
Dal corno che?
Se vedi che c'è un corno che va verso il sud, verso l'Egitto,
Egitto.
L'Africa?
Sì.
Il corno può uscire di lì, sì, no.
Dall'Egitto?
Dal sud. Beh, diciamo dall'Egitto, sì, chiedo scusa.
Sì, può essere.
Da queste quattro, deve uscire da queste da quattro nazioni, Egitto, Siria, Turchia, Grecia.
Da una di queste.
Potrebbe uscire dall'Egitto?
Potrebbe uscire dall'Egitto.
Ecco, comprovalo con la descrizione profetica che dice che si ingrandisce verso sud, oriente, paese splendido.
Quindi allora, se l'anticristo viene dall'Egitto
si ingrandisce verso l'Africa.
Si ingrandirà verso l'Africa, sì. Verso l'Oriente. Cioè che...
E verso il paese splendido che è Israele.
Che è Israele.
Ecco, si ingrandì verso il sud, l'Oriente e il paese splendido. Allora...
Ah, ho capito. Manca qualcosa.
E allora cosa manca? Manca che lui viene dal nord.
E che è chiamato il re del nord.
Esatto, in Daniele 11:21 in avanti, Anticristo è chiamato re del nord, quindi vuol dire che lui viene dal nord.
Sì, mi ricordo.
Quindi
sì.
Nel nord il posto dove lui è più grande. Mm-hmm. Lui si ingrandisce di più. Quindi nella profezia non lo dice, ma lo capiamo da altre profezie, Daniele 11:21 in avanti, Anticristo è chiamato re del nord.
Re del nord.
Quindi se sappiamo che lui è nel nord, è grande, la profezia sarebbe incompleta, dovrebbe dire si ingrandì verso sud, oriente, paese splendido e nord.
Mm-hmm. Sì, giusto.
Allora, se viene dall'Egitto, mm-hmm. Non dice nord, e allora già qui non ci siamo, questa profezia non si adatta all'Egitto.
Okay.
Siria, potrebbe venire dalla Siria?
Sì.
Allora sì, perché dice al sud, sì,
al sud,
verso,
sì.
Verso est, sì. Verso Israele, sì, ma
però,
manca ancora
il
nord,
sì.
Quindi Siria è esclusa. Turchia?
Sì, può venire dalla Turchia, infatti tanti lo dicono, che l'anticristo viene dalla Turchia.
Sì, internet, tutti a favore che viene dalla Turchia, io dico no, perché le profezie non quadrano.
Allora, ma Erdogan quadra.
Che potrebbe essere il perfetto anticristo.
Sì.
E lui seguirà l'anticristo, ma non è lui. Allora...
Se viene dalla Turchia...
Se viene dalla Turchia, a sud. Sud
sì.
Quadra?
Sì, Africa.
Sì. Oriente quadra?
Sì.
Sì.
E verso il paese splendido, cioè Israele?
Il paese splendido...
Sarebbe di nuovo sud,
diciamo. No, non quadra, perché allora direbbe sud.
Sì.
Sud comprende non solo il sud dell'Africa, che è l'Africa, ma comprende anche Israele, perché Israele... è a sud della Turchia, quindi non direbbe sud e paese splendido.
Sud e sud.
Direbbe sud.
Sì.
Quindi non quadra.
E manca anche il nord.
E manca anche il nord. Ci siamo?
Sì.
Allora andiamo alla Grecia.
Sì.
Allora, si ingrandisce verso sud se viene dalla Grecia?
Cioè l'Africa?
Sì, verso l'Africa. Sì o no?
Sì.
Sì. Si ingrandisce verso l'est?
Sì, verso l'Asia.
Verso l'est. Si ingrandisce verso Gerusalemme?
Sì.
Esatto, sì. Gerusalemme è una direzione diversa da sud ed est, è proprio nel mezzo. E va bene, e venendo dalla Grecia vuol dire che è potente in Grecia. Quando dici Grecia si dice Europa, che ai tempi di Alessandro Magno la Grecia controllava quel poco di Europa che era conosciuta. Infatti ci sono colonie greche in Sicilia, in Spagna, da un po' dappertutto. Ma l'Europa di oggi non era quella del tempo di Alessandro.
Uh-huh, uh-huh.
E allora, quando dici Grecia, dici Europa. Allora, questa profezia allora si adatta,
cioè la Grecia,
alla Grecia.
La Grecia significa tutto il nord, tutta l'Europa?
Tutta l'Europa, la Russia, tutto.
Ah, ok.
Tutto, bene. Quindi, in base a Daniele 11:21 in poi, vediamo che l'anticristo diventa potente a nord. È chiamato il re del nord, che combatte contro il re del sud, che è Israele e l'America. Questo è studiato in un'altra profezia che abbiamo studiato.
E vuol dire che l'anticristo verrà dalla Grecia?
Quindi l'anticristo viene dalla Grecia, Europa, Russia, Magog.
Ah, da qualsiasi di questi, Russia,
qualsiasi. Quando
Europa.
Dici Grecia, dici tutta l'Europa, compresa la Russia.
Okay.
Perché a quel tempo la Grecia dominava tutta l'Europa e anche la parte sud della Russia, Magog. Mm-hmm. Dominava tutto la Grecia nel nord. E allora l'anticristo è potente nel nord, appunto Europa, Magog, e allora stiamo parlando della Grecia. Quando dice da uno di essi, Daniele 8:9, uscì un piccolo corno che si ingrandì enormemente in direzione del mezzogiorno, sud, oriente, est, e paese splendido, Israele, bene, stai dicendo Grecia, Europa. Quindi l'anticristo verrà dall'Europa e specificatamente, in base a Ezechiele 38, dall'1 a 6, dice che viene da un posto in Europa che si chiama Magog, ossia Russia. Ok, chiarito questo velocissimamente, andiamo avanti.
Sì, e come si applica questo allora all'Africa?
Ecco, allora io dicevo che quello che è successo in Niger era profetizzato, perché l'anticristo si prenderà potenza verso sud. Ora Niger è a sud.
Sì,
in questa profezia di Daniele 8:9 dice che lui diventerà potente a sud. A sud della Grecia c'è tutta l'Africa, e quindi il Niger, Burkina Faso, Mali, e insomma quella zona lì, quella è praticamente il centro dell'Africa. Ma se io mi aspetto altre nazioni che seguono l'esempio, e i birilli cadranno uno dopo l'altro, finché quando spunterà l'anticristo, che non è ancora spuntato, l'Africa sarà pronta a inginocchiarsi ai suoi piedi. Quindi la Russia traghetterà l'Africa dall'influenza occidentale, va bene, la traghetterà verso Gog, che è l'anticristo, che viene da Magog, appunto Russia. Ci siamo, quindi tutto quadra nelle profezie.
Sì, sì.
Io mi aspettavo dei cambiamenti in Africa ed ecco che sono arrivati tutti di un colpo. Negli ultimi mesi, quattro colpi di Stato.
Wow.
Va bene, perché adesso il quarto è il Gabon. È stato proprio adesso. E adesso si stanno unendo militarmente e praticamente saranno inattaccabili in funzione della Russia, che ha già dichiarato che le armi gliele regala completamente, poiché combattono l'Occidente. E Macron è là che ho una borsa d'acqua calda sulla testa.
Has a bottle with hot water on his head,
forse,
Macron, because he has headaches.
O forse col ghiaccio, non lo so, dipende.
Or maybe ice.
I suoi gusti. Ecco.
Quindi
bene.
Non solo queste nazioni, ma altre nazioni in Africa stanno prendendo coraggio per ribellarsi contro le potenze occidentali.
Sì, sì, stanno facendo colpi di Stato per l'Occidente, rivoluzioni per loro.
Mm-hmm, mm-hmm.
Cioè, perché Garibaldi può fare una rivoluzione? Perché l'America può fare una rivoluzione contro l'Inghilterra, Garibaldi contro gli austriaci e gli spagnoli, mi pare che c'è i francesi in Sicilia anche. Quello non è colpo di Stato, quello è rivoluzione. Perché il Niger non è rivoluzione? No, perché Macron riceve tutti i soldi di lì, e allora stanno disturbando lo status quo democratico.
Mm-hmm.
Per democrazia loro intendono controllare i media e inguaiano io la popolazione. La popolazione guarda la televisione e non capisce più se sono tenebre o se sono luce.
Ma tutta l'Africa seguirà l'anticristo?
Sì, dice, si ingrandì grandemente, enormemente verso sud, verso l'Africa.
E tutta anche l'Asia, tutta l'Asia?
Cioè praticamente tutto il mondo alla fine.
E alla fine sì.
Però il suo iniziale ingrandimento sarà sud, est e il paese splendido che conquisterà, cioè Israele conquisterà, e diventerà potente naturalmente a nord. Poi giungerà il tempo che distruggerà Babilonia, la prostituta, cioè l'America, Apocalisse 17, e allora lì avrà preso tutto il mondo. E allora andrà nel Tempio di Dio e dirà: io sono Dio. Nel Tempio in Gerusalemme, secondo i Tessalonicesi, capitolo 2.
Ci saranno delle guerre che l'Anticristo farà in Africa? Perché abbiamo dei fratelli lì, quindi, per curiosità.
Ma per me, abbiamo considerato noi di andare in Africa, ti ricordi, pensavamo alla Nigeria, pensavamo al Kenya, pensavamo al Sudafrica, e uno a uno, Spirito Santo ci ha detto no. E infatti adesso ringraziamo Gesù che non siamo andati, perché cambiano le lingue di posto in posto, cambia la cultura, la lingua, il sistema politico, e ci sono omicidi, rapimenti, se sei bianco ti rapiscono perché ok, qui possiamo prendere un riscatto, per esempio in Sudafrica c'è tantissimo crimine, se li senti storie, vanno di notte e infilano un tubo dentro la tua villetta, la tua casa e ti gasano, ti mettono a dormire col gas e ti rubano tutto, poi magari ti violentano tutto il violentabile e tagliano la corda. L'Africa è Sudafrica, è molto molto pericoloso.
Violenta.
Hanno cacciato via, hanno abbattuto giù i bianchi, che si comportavano troppo bene, erano razzisti, sì, però adesso è un caos totale. Loro vogliono la perfezione, ma in questo mondo la perfezione non c'è. Vogliono abbassare il razzismo, questo, quell'altro, però quello che viene dopo è peggio. Infatti, prima quando c'erano i bianchi al potere c'era razzismo, sbagliatissimo, però era meglio di adesso. Non c'era crimine come adesso, pochissimo. Pochissimi, i bianchi mantenevano tutto sotto controllo.
Ok, c'è crimine in Africa, però le guerre dell'Anticristo che abbiamo studiato, lui farà cinque guerre in Daniele 11, ci saranno anche in Africa?
Queste guerre non le vedo, tu dici le guerre grandi,
Sì.
grosse, no, non credo.
No.
In Africa non ci saranno le grosse guerre. Le grosse guerre saranno nella sfera, più che altro saranno Russia-America, le grosse guerre. Le vediamo,
Europa in mezzo.
l'Europa sarà il posto peggiore del mondo, perché ci saranno anche guerre atomiche, eh? Saranno limitate, saranno bombe atomiche tattiche, ma vengono. E poi vengono anche guerre grosse, che dice un terzo degli uomini moriranno. No, guarda, la Cina, anche l'India, credo, l'Europa sono posti da evitare. Che la Cina e l'India non vedono l'ora di farsi la guerra. Che la Cina vuole prendersi tutto quanto, tutto sud dell'Asia, vuole prendere solo lei. No, ma in Africa più che altro ci saranno esplosioni di caotiche e di crimine di qua e là, un po' dappertutto. Guerre grosse, no, le guerre grosse io le vedo, sono quelle di Daniele capitolo 11 dal 21, che parla di cinque guerre dell'Anticristo, li parla. Cinque guerre, ed sono tutte re del sud contro il re del nord. Re del nord sappiamo che è l'Anticristo, Daniele 11 lo mostra molto chiaramente, re del nord, cioè Russia, Magog, Europa, e il re del sud è Israele. Che tutte queste guerre dell'Anticristo sono tutte contro Israele. Come fa Israele a tenere fronte a tutta l'Europa, a tutta la Russia, a tutta la Cina? Perché l'America la sosterrà. Ci saranno le flotte americane lì dappertutto a scorrazzare nei mari intorno a Israele, nel Mediterraneo e anche il mare dell'India, dell'Arabia, il Golfo Persico, e loro proteggeranno Israele. È per questo che l'Anticristo non potrà invadere Israele fino a quando non distrugge l'America. Abbiamo studiato proprio questi giorni che stiamo studiando l'Apocalisse scrittura per scrittura. Apocalisse 17 e 18.
Amen. Sì.
Bene, allora questo qui era la notizia dall'Africa. Vogliamo andare ai BRICS?
Ah, sì, quindi rimaniamo sul soggetto allora.
Sì, BRICS, marxismo, l'anticristo che viene. Questo è il prossimo capitolo che voglio studiare. Andiamo lì?
Il giornale Hindustan Times. Brazil Lula calls IMF World Bank part of the problem, pitches BRICS as alternative.
Capito? Il presidente brasiliano Lula dice che il Fondo Monetario Internazionale, la Banca Mondiale, sono parte del problema. In altre parole, cioè, è molto diplomatico, ma sta dicendo che sono loro che stanno causando i mali del mondo, con la loro ingordigia, i loro prestiti capestro. Guarda, qui c'è un altro sempre del.
E poi dice che la soluzione è BRICS. Pitches BRICS as alternative.
Sì, esatto, la soluzione che offrono è il BRICS, quindi staccarsi dal FMI, Fondo Monetario Internazionale, chiamiamole guarda le banche mondiali, facciamo abbreviamo, E loro dicono che bisogna staccarsi, i BRICS dicono, staccarsi dalle banche e per salvare il mondo. Guardi, qui c'è un altro articolo, un altro servizio video. Leggilo, Brasil Lula. No, questo l'hai già letto, no?
Sì.
The Brazilian President.
The Brazilian President said the lack of equality in IMF and World Bank are unacceptable.
Allora, il brasiliano Lula, attenzione, Lula è un socialista comunista, eh? Adesso è presidente del Brasile. E lui dice che la, cosa che dice? Dice che la mancanza di uguaglianza nel Fondo Monetario Internazionale, la banca, insomma le banche mondiali, sono, non sono accettabili. Cioè, da bravo comunista, che c'ha ragione, solo che neanche il comunismo c'è la risposta. Però è chiaro che c'ha ragione. Poi c'è un altro servizio video, sempre Lula, cosa dice? The Brazilian President?
The Brazilian President has been calling for a new world order.
Allora, c'è una foto di Lula qui, alle Nazioni Unite, qua, che dice il... Il presidente brasiliano ha chiamato, chiama, invoca un nuovo ordine mondiale.
Oh wow.
Ci siamo, insomma.
Ma chi ci garantisce che BRICS non diventerà peggio della Banca Mondiale?
Eh no, ma diventerà peggio.
Ah.
Adesso sono molto meglio. Infatti, quando noi diciamo che la Russia c'ha ragione, l'Ucraina c'ha torto, non vuol dire che domani la Russia non sarà peggio di tutti. Non è che... Attualmente la Russia ha ragione, perché è stata la CIA, l'Ucraina, i neonazisti ucraini che hanno iniziato tutto, colpo di Stato nel 2014, bombardamenti nel Donbass, ha cominciato loro. Però i giornali questo non lo dicono, c'è tabù, non si può dire. Non si può dire che è stata la CIA, i nazisti che hanno fatto colpo di Stato e hanno bombardato il Donbass, provocando la Russia a intervenire per difendere i russofoni che venivano bombardati. Questo non si può dire. E i giornalisti alle televisioni italiane e europee sono ignoranti al 100%, volutamente ignoranti, cioè fanno finta di essere ignoranti. Ignorano la storia. Non ne vogliono parlare. Ho visto qualche pelandrone lì della televisione italiana col vestito stirato, la cravatta stirata, ipocriti, falsari, imbroglioni. Insomma, allora guardiamo un pochettino il mondo dei BRIC. Guardiamolo un po' come è composto. Sono più di 50 nazioni e il mondo del nuovo regime che viene. Tutti socialisti o comunisti? Comunisti la Cina, la Venezuela e altri. E il nuovo mondo dell'anticristo che sorge, l'onda del marxismo che spazzerà il mondo. È per questo che il dragone di Apocalisse 12, capitolo 12 e capitolo 17, è di colore rosso. Tu vedi il diavolo, il dragone, Apocalisse 12 e 17, è di colore rosso. Come mai? Perché il rosso è il colore del comunismo che prenderà il mondo. Inizia col socialismo. Ma non è mai successo che uno Stato diventasse socialista e prendesse la maggioranza e non diventa comunista. Impossibile. Non è possibile. C'è socialismo in Europa, in Danimarca, in Scandinavia. Non diventa comunismo perché semplicemente non hanno la maggioranza assoluta, se no diventerebbero. Come è successo in Venezuela. Guarda, qui c'è un giornale televisivo, Hindustan Times, che sta intervistando questi politici e sta dicendo queste cose, che vogliono un nuovo ordine mondiale, come diceva prima Lula, abbiamo tradotto. Allora, io dico questo, dopo che il diavolo ha cercato di usare il capitalismo, ma ha fallito, ecco loro usare il marxismo. Fallito il capitalismo, il diavolo viene col comunismo, marxismo. E qual è il punto principale del comunismo? L'eguaglianza tra ricchi e poveri. E questo sarà il principale cavallo di battaglia dell'anticristo. Quando l'anticristo verrà e tutti lo riceveranno come Dio, perché lui predicherà e apparirà in applicare l'eguaglianza. Toglierà le banche, toglierà i multinazionali, queste cose qui, oh, tutti applaudirò. E l'anticristo farà un sacco di cose belle. Ma guarda Mussolini, guarda Hitler, quante cose belle che hanno fatto. Tantissime, tranne che erano solo in apparenza. Perché l'Italia, perché Mussolini in Italia aveva la stragrande maggioranza di sostegno. Andava a invadere l'Africa, tutti dalla sua parte. Andiamo in Abissinia, tutto bene. Andiamo in Libia, benissimo, e viva Mussolini, sta ristabilendo l'impero romano. Cosa che oggi sarebbe una bestemmia. Perché il mondo, gli italiani, gli europei, vanno dove va l'interesse, mica gli interessa, mica a scuola, mica ti insegnano l'amore, la giustizia, amare il prossimo. Ti insegnano l'egoismo, devi fare soldi, devi comandare, devi arrivare per primo, devi farti strada nella vita, tu sei intelligente, pensa alla tua posizione. Quindi in una parola, quello che si insegna nelle scuole senza Dio è l'egoismo. Che interessa se è Mussolini, se è Hitler, l'importante è che io riceva. Perché l'unico peccato di Mussolini e Hitler è stato che hanno perso la guerra. Questo dal punto di vista del mondo. L'unica cosa che penso, se vincevano la guerra è come l'America. Tutto che è americano è giusto, è bello, è buono, avanti. Guarda, in questo momento, attualmente, le nazioni più povere del mondo cadono in questa trappola della dialettica socialista che comunista, perché suona così tanto bene. Peccato che una volta superata la fase del socialismo moderato, vedi appunto Europa, Scandinavia, socialismo moderato, perché non hanno maggioranze assolute, no? Ecco che quando sono al potere questi socialisti, comunisti, si tolgono la maschera e rivelano i loro colori, come la storia ci ha insegnato. Quando Lenin predicava pane e lavoro, i proletari devono possedere le fabbriche, e all'inizio lo facevano e tutti a battere le mani. Poi cosa fa il comunismo una volta al potere? Si toglie la maschera e rivela i suoi colori. I stalinismi, i maoismi, i venezuelismi, i cubanismi e così via, no? Certo che ogni nazione è diversa però. Sempre il comunista Tito jugoslavo era diverso da Stalin. E Ceausescu e i dittatori comunisti romeni erano diversi dal comunismo russo.
Sì.
Il comunismo in Ungheria, in Cecoslovacchia, erano diversi. Ognuno ha il suo idolo, se lo fa a suo modo. E quindi sembrerebbe che c'è un modo migliore, vedi? E noi, se noi andiamo al potere, mica faremo gli sbagli di Stalin, no? E faranno dei peggiori. Certo che non faranno gli errori di Stalin. Mica il comunismo è come lo stampino, tutti uguali, no? Cioè, ognuno ha il suo modo di applicare la falsità, la bugia, l'inganno, l'oppressione, la tirannia. Il comunismo in Vietnam è diverso da quello di Pol Pot, si facevano la guerra infatti. E allora ancora oggi credono che si può applicare un marxismo diverso dallo stalinismo, sì, molto diverso, sa quello dell'anticristo, del diavolo incarnato. E allora desidererai che magari era meglio lo stalinismo, almeno se stavi zitto 4-4, potevi anche tagliare la corda. E Stalin permetteva persino delle chiese, gli facevano comodo. L'anticristo neanche quello permetterà. Insomma, il mondo va di male in peggio, in peggiore. Di peggio in terribile. Guarda, come si suol dire, il social comunismo non ha problemi, tranne quando finiscono i soldi degli altri. Capito? Cioè, fin quando c'è da ammazzare i ricchi e prendere gli soldi, tutto bene. E quando i ricchi da ammazzare sono finiti? Non sto difendendo i ricchi, sono contro. Ma non è che il comunismo è l'alternativa. Sono delle due facce della stessa moneta dello stesso diavolo. Fin quando c'è da ammazzare i ricchi, tutto bene. E quando i ricchi non ci sono più da ammazzare, i soldi abbiamo rubati tutti? E allora ci lamentiamo del governo. No, non si può. Perché il governo comunista è dittatoriale, o fai come dice lui, o fai come dice lui. Siberia. Allora, il comunismo come il fascismo, quando non è al potere, non è al potere, allora cosa fa? È una sirena che promette tutto, di più. Poi giunto al potere, la sirena si svela come il tiranno che realmente è. E che erano solo seduzioni. Basta così col comunismo che viene. Però perché ne parlo spesso? Perché viene. Viene, sta arrivando. Guarda così dice Lula, il comunista brasiliano. Vogliamo eguaglianza tra le banche. Cioè, come dire, è un modo velato per dire ammazziamoli tutti e prendiamo gli soldi. Non è completamente sbagliato, questi se lo meritano anche. Solo che quello che viene dopo è un'altra forma di stalinismo, infatti si chiamerà anticristismo, nel nostro gergo cristiano.